Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri al nostro appuntamento con un'altra puntata di Effetti Collaterali, lo spazio dedicato alla salute che ogni venerdì 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di brachiterapia. Venerdì prossimo 7 maggio presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma il primo meeting di brachiterapia. Vediamo cos'è la brachiterapia e di cosa si parlerà in questo incontro con il professor Vincenzo Valentini, associato di radioterapia e direttore dell'unità operativa di radioterapia 1 del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e presidente della Società Europea di Radioterapia Oncologica. Professore, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Possiamo iniziare subito spiegando di quale trattamento si tratta?
Sì, la parola brachiterapia sta a indicare una modalità di trattare i tumori attraverso le radiazioni. Questa modalità prevede che le sorgenti radioattive vengano poste vicine o addirittura dentro il tumore stesso, da qui il termine brachi che significa vicino. Questa è una modalità radioterapica usata proprio subito dopo la scoperta delle radiazioni, cioè alla fine già dell'Ottocento, uno o due anni dopo che erano state scoperte le radiazioni, venne proprio attivata questa modalità di trattamento, mettendo il materiale radioattivo dentro degli aghi e questi aghi venivano infissi dentro i tumori. Noi dobbiamo sempre pensare che alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, non c'erano gli antibiotici, la chirurgia era limitata, per cui i tumori rappresentavano veramente delle grosse masse che spesso deformavano la figura del paziente. Il successo fu così grande che immediatamente in tutto il mondo si diffuse questa modalità di trattamento. Gli anni sono passati, siamo a più di 110 anni dalla scoperta delle radiazioni, ma questa modalità di trattamento, cioè di mettere del materiale radioattivo nel tumore, è ancora molto attuale per soprattutto neoplasie iniziali o messe in alcune parti del corpo umano che non sono facilmente raggiungibili se non a costo di grandi chirurgie.
Ecco, e viene applicata appunto su tumori che colpiscono quali organi?
Le applicazioni storicamente più utilizzate sono quelle ginecologiche e della testa e collo, però vi sono anche indicazioni per i tumori della mammella che ultimamente sono diventate, proprio grazie all'innovazione tecnologica, di nuovo molto attuali, così come delle applicazioni dentro dei lumi, dentro i condotti del corpo umano stretti, tipo i bronchi, le vie biliari e a volte anche addirittura dentro il pancreas stesso. Quindi questa brachiterapia si chiama endoluminare, ma testa, collo, cervice e mammella sono le principali sedi di trattamento. Ultima, mi scusi che stavo per dimenticarlo.
Prego.
Ma è molto pure praticata, è la prostata. Ci sono esperienze di radioterapia con l'infissione della prostata per via transperineale e in un'ora vengono depositati tutti i semi radioattivi e lasciati a permanenza nella prostata e così il paziente evita qualsiasi tipo di chirurgia e la malattia viene curata quando è nelle fasi iniziali con questa modalità di trattamento esclusiva.
Può essere applicata quando il tumore si trova a quale livello di grandezza?
Ma è usualmente questa modalità di trattamento ha la grande capacità di depositare un'alta dose di radiazione in un volume molto piccolo. Quindi più è piccolo il tumore, più questa metodica è in grado di curare il paziente in maniera definitiva.
E quanto dura l'intervento, l'inserimento di questi aghi?
Allora, in genere è una procedura di tipo chirurgico che dura circa un'oretta, il paziente quasi sempre è in anestesia, qualche volta è anche in anestesia locale. E in un'ora vengono disposti questi materiali radioattivo che, come dicevo, all'inizio dell'Ottocento erano aghi. Adesso le sorgenti si sono miniaturizzate e sono proprio dei veri fili che vengono messi dentro dei tubicini che vengono lasciati nel paziente. O vengono lasciati proprio permanentemente questi piccoli depositi, questi piccoli semi radioattivi nel tumore del paziente. Quindi l'operatività per queste tre procedure è un intervento di circa un'ora per il posizionamento delle sorgenti, e se le sorgenti sono a permanenza, come dicevo prima, magari per la prostata, non serve più nessun'altra operatività chirurgica. Se no serve un secondo procedura, ma questa volta quasi sempre in anestesia locale, per rimuovere le guide dove erano dentro il materiale radioattivo. Il materiale radioattivo viene portato dal paziente per una per alcuni giorni, spesso per 2-3 giorni, e questo è il secondo punto, richiede che il paziente, quando ha questo materiale radioattivo, venga ospitato in alcuni reparti particolari e quindi non possa stare, avendo materiale radioattivo, nella popolazione normale.
Di questo parleremo dopo, professore. La brachiterapia è un'alternativa all'asportazione, ad esempio, della prostata?
Sì. Per alcune situazioni sì, cioè quando il tumore è piccolo viene offerta in alternativa come al paziente, come alla procedura chirurgica o al trattamento con la radioterapia che viene chiamata coi fasci esterni tradizionale, sia essa conformata o in intensità modulata.
L'applicazione della brachiterapia assicura la guarigione?
Le pubblicazioni scientifiche sono molto chiare, cioè per i tumori iniziali si ha la stessa probabilità di guarigione con la brachiterapia, con la chirurgia e con la radioterapia coi fasci esterni. Anche se non disponiamo di studi randomizzati, però questi dati sono molto consolidati nella letteratura dei singoli centri di riferimento internazionale.
Lei diceva è una pratica che risale a decine e decine di anni fa, ma come si è evoluta, a parte questi aghi che sono stati miniaturizzati? Perché oggi ha così successo?
Ma il successo è dovuto proprio al fatto che la tecnologia, basandosi soprattutto sulla potenzialità informatica, ha reso questo processo estremamente facile da governare. Cioè ci sono tutto un insieme di supporti rappresentati da l'imaging, cioè l'attacco, a volte anche la risonanza, che consentono di verificare facilmente che le sorgenti radioattive siano state posizionate esattamente dove il tumore è. Secondo, la tecnologia ci consente di rappresentare molto bene la dose, questo agente terapeutico che però è invisibile, le radiazioni non si vedono, e invece la tecnologia attuale ce lo fa vedere graficamente rappresentato e quindi è sovrapposto a dove è il tumore, quindi riusciamo a decidere molto bene se tenere il materiale radioattivo per un'ora, per un giorno, per 2 giorni, proprio in funzione di poter vedere quanta dose si va a depositare e dove si va a depositare, quindi abbiamo una grande capacità decisionale molto personalizzata. Terzo, la tecnologia ci consente di ridurre al minimo l'esposizione non solo del paziente ma anche di tutti gli operatori, perché attraverso dei dispositivi che fanno rientrare le sorgenti radioattive nelle cassaforti, quando un infermiere deve andare a dare aiuto al paziente o deve esportare il cibo, non ha nessuna esposizione perché le sorgenti rientrano in cassaforte e può essere fornita al paziente un'assistenza di qualità e anche relazionale, che spesso è importantissima in queste terapie.
Professor Valentini, se con la brachiterapia si colpiscono solo le cellule tumorali senza danneggiare cellule sane vicine, perché non viene applicata anche ad altri tipi di tumore, al colon, allo stomaco per esempio?
Ma ci sono due tipi di problemi. Il primo è che purtroppo spesso queste malattie vengono diagnosticate quando siamo al di là dei limiti dimensionali per i quali questa terapia è indicata. Spesso i tumori del colon, come diceva lei, sono in una fase molto avanzata, più grande di quella, non molto avanzata, però più grande delle possibilità di utili per poter avere tutti i benefici che questa terapia può dare a questi pazienti. Secondo, c'è anche la necessità di pensare che a volte alcune di queste malattie hanno una grande tendenza a infiltrare i linfonodi vicini, quindi questa possibilità di essere nelle ghiandole satelliti, quindi di avere dei volumi anche più differenziati, cioè la malattia principale e i linfonodi, che noi dobbiamo intendere quasi come se fossero dei tombini di scarico che raccolgono lo sporco intorno al tumore, fa sì che i volumi diventano così grandi per cui non c'è l'indicazione per questa terapia.
Qual è il decorso post-impianto, la qualità della vita dopo l'impianto dei pazienti, ad esempio con tumore alla prostata, per quanto riguarda le funzioni sessuali e urinarie?
Esatto, l'obiettivo di questa terapia è quella di preservare organo e funzione, e questo è proprio il vantaggio che dà questa modalità di trattamento. È chiaro che noi dobbiamo distinguere un periodo peritrattamento dal periodo più a lungo termine. Nel periodo peritrattamento possono essere, il paziente può lamentare e segnalarci un quadro di disagio legato all'infiammazione che comunque viene a determinarsi per la morte del tumore, quindi l'organismo reagisce, si infiamma e quindi nella prostata ci potrebbero essere dei sintomi legati a simili a quelli di una cistite, quindi di difficoltà a urinare, bruciori mentre uno urina, un senso di peso. Però questo ha una durata piuttosto limitata e viene controllato facilmente come dei cistiti con dei farmaci appropriati. Fatto salvo questo, poi dopo la qualità di vita in senso funzionale, sia quindi per l'attività urinaria che sessuali, viene totalmente preservata, perché questa è una terapia che preserva organo e funzione.
Chi sono i pazienti ai quali viene sconsigliata la brachiterapia?
Sicuramente ci sono dei problemi, essendo un atto operatorio, quindi tutti i pazienti che hanno problemi di coagulazione, problemi cardiovascolari, quindi che non possono subire un'anestesia, sono pazienti che non hanno accesso a questa modalità di trattamento. Poi, tumore per sede, ci sono delle condizioni anatomiche, cioè dove è collocato il tumore, o rischio oncologico, che poi possono determinare la non utilità a questa modalità di trattamento, e quindi c'è un po' un caso per caso che deve essere definito.
Ecco, adesso parliamo della pericolosità, quello di cui aveva accennato all'inizio, io l'ho fermata. Questo trattamento che dovrebbe guarire i pazienti, che guarisce i pazienti, non potrebbe causare altri problemi per via di questa radioattività?
Allora, i problemi dobbiamo distinguere per il paziente, i familiari e il personale dedito all'assistenza. Per il paziente questa situazione, come dico, è estremamente limitata, perché il volume di radiazione è molto molto piccolo e quindi i rischi legati a gli effetti tossici tardivi delle radiazioni sono veramente estremamente contenuti, e comunque se vanno a esplicitarsi si evidenziano dopo 20-25 anni dal trattamento. Per i familiari che sono attorno, anche qui dobbiamo distinguere che esistono due popolazioni di pazienti trattati con la brachiterapia: i pazienti ai quali si somministra dei preparati radioattivi che possono creare un minimo di contaminazione ambientale, cioè se uno ci vive insieme a questi pazienti e questi quindi vengono ospitati durante il trattamento in reparti appositamente attrezzati per ospitare questi pazienti. Da quelli che invece hanno un materiale radioattivo che terranno per tutta la vita, che non darà nessuna dose all'ambiente e nessuna dose alle persone che ci stanno vicine, e quindi lei capisce che questi possono tranquillamente stare con la popolazione normale, perché non espone nessun paziente, nessuna persona sana a questo rischio, perché le caratteristiche delle radiazioni usate per questi pazienti sono proprio quelle di depositarsi in pochi millimetri di distanza dal materiale radioattivo, e quindi anche una persona che sta a 15-20 centimetri non riceve dose per niente. Per il personale chiaramente il problema si pone solo nella prima condizione, ma come le dicevo, attualmente la tecnologia consente di governare la presenza di questo materiale radioattivo nei pazienti in modo tale che quando il paziente chiede assistenza o quando il personale sanitario deve andare a vedere il paziente, spingendo un semplice bottone all'esterno della stanza, il materiale radioattivo rientra dentro le casseforti e quindi non c'è più esposizione.
Ma questo anche in sede di intervento?
Assolutamente sì, noi in sede di intervento operiamo su guide, su tubicini, noi mettiamo nel paziente i tubicini dentro i quali questi macchinari faranno entrare le sorgenti radioattive secondo quanto il medico ha governato nella fase di preparazione, utilizzando l'imaging e quei calcolatori che le dicevo prima che ci fanno rappresentare la dose come andrà distribuita. Quindi c'è una prima fase di preparazione che uno fa l'imaging, risonanza, TAC, poi fa una predisposizione di quella che sarà la disposizione di questi tubicini che vengono messi poi nel paziente. Verificata la disposizione dei tubicini, si collegano questi alla macchina, ma lei capisce che tutto questo viene fatto in assenza di materiale radioattivo, e poi il personale esce e abilita il trasferimento dalla cassaforte del materiale radioattivo al paziente.
Quindi nessun pericolo per il personale medico?
Assolutamente no.
Dopo il trattamento, nel tempo, si devono fare dei controlli?
I pazienti, essendo pazienti neoplastici, hanno sempre bisogno di essere controllati nel tempo.
Quale tipo di indagini e con quale periodicità?
Ma questo è una agenda di controlli che viene disegnata a seconda di dov'è il tumore primitivo e delle caratteristiche del paziente, che tengono conto delle altre malattie che il paziente può avere, dell'età del paziente. Però è chiaro che in grandi linee i controlli nei primi 2-3 anni sono grosso modo, ecco, io sto dando una cosa molto generale, poi come dicevo, ma un po' personalizzata per tumore e paziente, ma sono grosso modo ogni 6 mesi, per poi dopo diventare con periodicità annuale.
In conclusione, professore, parliamo dell'incontro, questo incontro di venerdì prossimo, il primo incontro di brachiterapia qui a Roma. Qual è il programma?
Sì, questo è un incontro che nasce sotto l'egida della Società Italiana di Radioterapia Oncologica, l'AIRO. Questa società ha diversi gruppi di lavoro, un gruppo di lavoro appunto è dedicato alla brachiterapia. Questo gruppo italiano di persone che utilizzano questa metodica hanno acquisito esperienza e rilevanza che possano incontrarsi con i colleghi europei che pure utilizzano questa metodica. Quindi la finalità dell'incontro è avere uno scambio tra l'esperienza italiana di brachiterapia fatta dai centri che appunto da anni la praticano con successo e i centri europei di maggior prestigio e legati alla Società Europea di Radioterapia, proprio per potenziare una sinergia di scambio scientifico e culturale per offrire ai nostri pazienti sempre il miglior trattamento possibile allo stato dell'arte e delle tecnologie attuali.
E si parlerà di questo tipo di tumori, quelli che mi hai elencato all'inizio, esatto, prostata?
Si parlerà di tumori della prostata, testa e collo e tumori ginecologici.
Professor Valentini, grazie per essere stato con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato su questo tema che è un po' specifico.
Ringrazio a lei per le domande precise e stimolanti e saluto con questo tutti gli ascoltatori.
Grazie molte, a presto.
A lei, arrivederci.
Era il professor Vincenzo Valentini, associato di radioterapia e direttore dell'unità operativa di radioterapia 1 del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e presidente della Società Europea di Radioterapia Oncologica. Concludiamo qui la rubrica di Medicina Effetti Collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.